Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Cominciamo un'altra settimana, l'ultimo mese di programmazione autunno-inverno, insomma del palinsesto invernale di Radio Popolare, ma soprattutto incombe ormai il prossimo weekend, non manca nemmeno una settimana ma pochi giorni, alla festa di Radio Popolare All Unidis Pop 2023, ex ospedale psichiatrico Pini, radiopopolare.it per consultare il programma. Al quale non sfuggirete se ascolterete le nostre trasmissioni in questi giorni, programma ricchissimo, questa volta ancora più ricco di tutte le altre precedenti edizioni, insomma, visto che il Covid ha fermato un po' tutti, quest'anno ci prendiamo la rivincita. Ci sono tanti appuntamenti, alcuni dei quali insomma saranno anche raccontati qui a Cult. Vi ricordo che per chiedere informazioni, scriverci in diretta, potete farlo al 331-6214013 con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail in questa diretta, se no in altri momenti cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo tra l'altro che ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata, sempre con gli argomenti di cui vi parliamo, che sono: allora, spostiamo la rubrica di musica classica di Giuseppe Califano a domani, perché il maestro era, ahimè, irraggiungibile nell'orario della sua rubrica, ma lo recuperiamo sicuramente. Ricorderemo Vincenzo Mantovani, prima di tutto un grande amico e insigne collaboratore di Radio Popolare. Già lo abbiamo ricordato ieri quando è arrivata la notizia della sua scomparsa dopo una malattia, grande traduttore di grandissimi autori e non soltanto. Ha collaborato con diverse trasmissioni di Radio Popolare, da esteri alle trasmissioni dei libri nel corso dei decenni, ma ha collaborato anche per alcuni anni con Cult, proprio con questa testata, e quindi vi faremo riascoltare una delle sue riflessioni letterarie, che erano molto di più che recensioni. Parleremo di Peng, un testo importante di Marius von Mayenburg, celebre drammaturgo tedesco, che è stato il drammaturgo, diciamo, di fiducia, il drammaturgo associato a Thomas Ostermeier per molti anni e che adesso lavora anche ovviamente con altri. Questo testo, già pluripremiato, arriva all'Elfo Puccini nella versione firmata da Giacomo Biserdi. Vi parliamo invece in questa prima parte, per lo spazio delle arti visive, di una nuova rivista che fa capo al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. Si chiama MUMUDEC, è una rivista internazionale scritta in inglese, ce ne parlerà Tiziana Ricci nel suo spazio. Ma adesso, visto che anche questa settimana, e ci mancherebbe, parleremo in apertura sempre di uno degli appuntamenti della festa, dimenticavo, poi vi darò una segnalazione, adesso i colleghi delle redazioni, di diverse redazioni, torneranno sulla giornata di quest'oggi, la giornata dell'ambiente, ve ne abbiamo parlato in vario modo e ancora ve ne parleremo. Io lo farò segnalandovi una lettura che da poco è uscita per Iperborea. E dicevo, in apertura però di ogni puntata di Cult, ancora per questa settimana fino a venerdì, giorno d'inizio della festa, si comincia alle 18, ve lo ricordo, col coro Diversa Vox, il coro Arcobaleno, che quest'anno, come un po' ormai da tradizione, da qualche anno la festa di Radio Popolare apre le danze o i canti, in questo caso trattandosi di un coro, abbiamo ospiti alcuni dei protagonisti della festa. Fra loro Diego Piemontese, che è venuto a una serata molto bella che abbiamo fatto un po' di mesi fa al Suggeritore Night Live, giù nel nostro auditorium, la trasmissione del lunedì dedicata al teatro e allo spettacolo dal vivo. Diego Piemontese ha avuto tanto successo anche per chi lo ha ascoltato, diciamo, soltanto alla radio, con il suo stand-up. Diego Piemontese però è anche regista, drammaturgo, e si definisce la T di LGBT+. Questa è una delle molte definizioni ironiche che dà di sé, però alla festa viene con uno dei suoi ultimi lavori, che in parte aveva presentato proprio in quella puntata del Suggeritore, e adesso finalmente gli do la parola perché è collegato con noi e ha avuto minuti di pazienza per ascoltare tutto quello che vi ho detto. Buongiorno, ciao Diego.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Cult.
Allora, non so se per caso hai ascoltato la radio in questi giorni, c'è uno spot fatto da me medesima in cui racconto quali sono gli spettacoli della festa, che sono molti, e il tuo Ken, Storie di uomini senza K. Io lo dico così perché tu ci hai messo poi delle stelline, dei trattini, degli asterischi quando lo scrivi, io ci ho messo un beep.
Giusto, giusto, ecco. Ma perché è tutto, è anche un grande gioco sul fatto che esistano
i beep.
No, che esistono un sacco di parole di 5 lettere che iniziano con la C, tipo caffè, cuore, colon, calze, e quindi insomma, ognuno ci vede quello che ci vede. Sì.
Sì, ma poi si possono mettere anche tante altre cose, uomini senza calco,
esatto, uomini senza credo,
senza casco, cioè, quelli motorino che vogliono rischiare, insomma ci sono tante possibilità. Comunque credo che gli ascoltatori abbiano, come hanno colto ai tempi del Suggeritore, la tua proposta. Tu sei molto molto seguito non solo in rete, sui tuoi social, ma dal vivo, e quindi raccontaci, non possiamo raccontare lo spettacolo se non roviniamo tutto, ma possiamo raccontare il tuo percorso nello stand-up.
Allora, il mio percorso appunto nella stand-up comedy è iniziato nel 2020, tra l'altro pochissimo prima che chiudesse tutto, quindi molto lungimirante come idea, ma soprattutto pochissimo prima che io scrivessi proprio questo spettacolo. Questo spettacolo è stato il mio primo spettacolo, perché appunto nasceva da una grande esigenza, quella di raccontare com'è un po' diventare uomini dopo i 20 anni, perché appunto se uno ha vissuto i primi 20 anni venendo percepito dalla nostra società come donna, e dopo i 20 anni ha questa svolta, capisce tutta una serie di cose. Quindi la mia stand-up comedy è partita da lì, e anche il mio spettacolo parte da lì, quindi è un percorso che va abbastanza insieme, da tutte le svolte ironiche, ma anche no, che ti dà la vita quando appunto la società inizia a percepirti come un uomo dopo i 20 anni. Quindi,
la società, intendiamo, poi la società si splitta in tante persone, personaggi che si incontrano nella quotidianità, ed è questo che poi crea l'effetto comico.
Esatto, esatto, appunto.
Ecco.
Sì.
Vogliamo nominarne uno?
I fronti più vari. Possiamo nominarne uno? Uno in particolare? Vabbè. No, si aprono i fronti più vari, nel senso che appunto io dico sempre c'è tutta una parte di complimenti che la gente ti fa per cose che prima dava per scontato, tipo che la tua fidanzata dice alle sue amiche che tu fai la lavastroviglie. E questa cosa riempie tutte di, mentre prima che una ragazza facesse la lavastoviglie non gliene fregava niente a nessuno.
O che cucini bene,
o che una bellissima grafia. Questa cosa è stata veramente la svolta. Adesso a ogni sportello c'è una signora pronta a dirmi: ma per essere un ragazzo, che bella grafia. Che è una cosa che uno, dopo la seconda elementare, uno pensa che non te la dicano più, e invece nella vita degli uomini c'è anche questo. Ma anche semplicemente che la gente rida di più alle tue battute sporche, perché improvvisamente sei un uomo bianco basso, come tutti quelli che fanno ridere.
Beh, sì, quasi tutti, cioè a partire da un antesignano, Paolo Rossi, insomma, esatto, che, della sua, esatto. Che nel suo essere piccolo ha fatto uno strumento di seduzione, diciamo così, insomma, cioè, per cui questo sicuramente. Dicevamo, la T di LGBT, transgender dunque, per chi proprio fosse particolarmente distratto, di questo stiamo parlando, perché sai, non c'è mai limite alla, come dire, alla sbomballataggine, dico io, e quindi di fatto una testimonianza che si trasforma in ritmo comico. Invece ti chiedo, uscendo dallo specifico dello spettacolo e del lavoro che hai fatto ultimamente, la wave, io dico lo stand up perché pensandolo in inglese mi viene da dirlo maschile, ma posso dirlo tranquillamente anche femminile, la stand up comedy, forse in questo senso magari si può declinare al femminile, esatto. Dicevo, è difficile declinare anche le parole effettivamente, siccome si dice si sbaglia, caro Diego, ma e qui si vede il mio spirito da boomer, il mio spirito da boomer affaticata, insomma, che poi appunto, no, adesso sto un po'...
Sì, ma non penso che...
Sto un po' imitando alcuni coetanei.
In qualcosa in particolare, quindi possiamo
dirlo un po' come vogliamo, però
comedy, libertà.
Libertà, dicevo, stand up, grande spolvero ormai da quasi un decennio, con un inizio, dire, un po' titubante nei locali off e così via, adesso assoluto devasto di stand up. Come si distingue un buono stand up da un cattivo stand up? Facciamo un po' i perfidi, dai.
Secondo me dalle idee che uno ci può mettere, perché il problema, la caratteristica della, che essendoci arrivato dall'America all'inizio, molti hanno ricalcato degli stand up comedian americani, quindi mettendoci dentro anche tutta una serie di cose che non appartengono alla nostra cultura, o magari proprio agli inizi c'erano, proprio vedevi dei pezzi, ma magari ancora si vedono di comici particolarmente in erba, dove sembra che loro parlino in inglese, perché
in doppiagese, in doppiagese, questo fottuto,
usano tipo fottuto, esatto, così che tu dici, non si usa in italiano. E soprattutto che all'inizio ci sono le prime stand-up che ci sono arrivate dall'America erano molto scorrette, molto di black humor, così, e quindi si è automaticamente pensato che la stand-up potesse essere solo questo. Ultimamente invece ci sono anche una nuova wave di molte e molti stand-up comedian che stanno veramente andando forte e raccontando cose della vita vera loro e non di una qualche ipotetico ricalco. Poi è sempre, secondo me, legittimo anche inventare tutto quello che si vuole inventare, l'importante è non cadere nei soliti luoghi comuni di cui tutti sono pieni, nel senso che poi la gente a volte ride comunque anche nel luogo comune, però lo nota quando tu porti qualcosa di diverso e riesci comunque a farla ridere.
È proprio il caso di Diego Piemontese, garantito, ve lo assicuro, ma anche proprio come modalità, come ritmo, come tutto. Quindi ovviamente noi sottolineiamo il fatto che tu sarai alla festa e ricordiamo anche quando, io non me lo ricordo ma tu sicuramente sì.
Il 10 sera alle sabato. 21.
No,
sabato 10 alle 21, eccoci Teatro qua. La Cucina.
Al Teatro La Cucina, quindi ci sarà modo di, tra l'altro, seguirlo con attenzione all'ex ospedale psichiatrico Pini. Ti faccio un'ultima domanda, sfruttando Diego Piemontese, la sua esperienza e anche, come dire, la sua competenza drammaturgica e di spettacolo che va al di là della stand-up comedy. Quali sono gli stand-up comedian che a te piacciono di più in questo momento, italiani?
Italiani, allora, sono un grandissimo fan di Daniele Tinti, che è stand-up comedian originariamente aquilano, poi trapiantato a Roma, che ha anche un podcast che si chiama Tintoria, della scena invece milanese un po' off, ma anche no, sono un grande fan di Marco Loss, Angelo Amaro e Antonio Ricatti, che hanno questo format a Zelig che si chiama Bestie. E invece per, diciamo, neanche un'altra così per tenere alto il vessillo della comunità. Sono un grandissimo fan anche di Laura Pusceddu, che trovo che riesca a fare ridere sulla comunità trans spesso anche meglio di me, ma questa è un'altra storia, perché tanto mi avete già invitato e quindi a canna e giochi, Laura.
Certo, se Laura verrà un'altra volta, insomma, noi speriamo di fare migliaia di feste,
sì,
cioè anche
esatto,
quando noi,
sì.
noi boomer saremo morti, poi la festa continuerà, quindi anzi forse comincerà, però al di là questa era in realtà rivolta appunto ai coetanei, ma al di là di questo, Diego Piemontese, grazie di essere con noi. Diamo un riferimento
grazie
in rete anche per consultare il tuo calendario.
Allora, mi trovano su Instagram principalmente come appunto Diego Piemontese. L'handle è Io sono blu, perché le persone non hanno un genere, ma i colori sì.
I colori
io
sì.
Sono blu.
Ok, tu sei blu, allora adesso facciamo una cosa di quelle fatte bene. Io dico il titolo dello spettacolo che porterai sabato, lo ricordiamo, al Teatro La Cucina, sabato sera alle 21 al Teatro La Cucina, alla festa di Radio Popolare. Quando arrivo alla parola da 5 lettere, tu fai beep, va bene?
Okay.
Ti piace?
Bellissimo.
Non tanto, eh? Sì, infatti. Guarda, è un coup de théâtre di quelli veramente indimenticabili. Allora, vado, vado.
Forza.
Allora, Diego Piemontese alla festa di Radio Popolare All Unidis Pop 2023, sabato 10 giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini, Teatro La Cucina, alle ore 21 con Uomini senza ca.
Beep.
Ce l'abbiamo
fatta. Eccoci qua.
Ciao Diego, e abbiamo fatto anche questa. Scusami, perdonami se puoi. Ciao. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao a tutti.
Spock. Hey! Vous me reconnaissez? Ah, c'est moi. Oh.
Zobi La Mouche, un brano che credo un po' tutti abbiamo nella mente, nel cuore, delle Négresses Vert, che saranno alla festa di Radio Popolare sul Palco Grande. Sarà uno degli act musicali della nostra festa 2023. Insomma, un appuntamento che non possiamo perdere. In realtà ce ne sono tanti in contemporanea, come sapete, di appuntamenti, perché poi ve ne ricorderò qualcuno magari nella seconda parte, perché la caratteristica di Radio Popolare è proprio quella di avere tante proposte diversificate, lo spazio è grande e quindi tutti possono scegliere quello che vogliono venire a vedere. Ricordo ancora radiopopolare.it per consultare il programma della festa il prossimo weekend e per prenotare i biglietti singoli oppure il carnet per tutte e tre le giornate, venerdì, sabato e domenica prossimi. E adesso veniamo invece a una nuova rivista che ha inaugurato da poco, anzi, insomma, di fatto è stata presentata pochissimo tempo fa, ce ne parla Tiziana Ricci. La rivista si chiama MUDEC United. E è una rivista in inglese che diventerà il punto di riferimento del Museo delle Culture, appunto il MUDEC di Milano, voluta dalla direttrice del museo Marina Pugliese. E allora ascoltiamo.
Dunque, il primo numero di MUDEC United è la nuova pubblicazione del MUDEC, è Rainbow. Il primo numero in uscita si trova già nelle librerie, incentrato sul tema della mostra omonima che è in corso al MUDEC e include contributi dal mondo dell'arte, della scrittura e della ricerca. Non si tratta di un catalogo, è proprio una rivista ed è stata pensata per un pubblico internazionale e per questo motivo la lingua usata negli articoli all'inglese, mentre i testi in italiano sono raccolti in coda alla rivista e ci vuole un po' la lente di ingrandimento, diciamo, per per decifrarli. Abbiamo parlato col direttore editoriale, che è Carlo Antonelli.
È una rivista che serve al museo per parlare con gli altri musei e luoghi di cultura del mondo. La lingua è l'inglese, non c'entra a fare.
Una sorta di presentazione, di scambio, cosa vuole essere?
Vuole essere un po'. Ci sono alcuni episodi di alcuni musei del mondo, tra cui per esempio una rivista molto bella che fa da anni il Palais de Tokyo di Parigi, che si chiama Palais. E quindi, guardando un po' al lato più prezioso delle riviste internazionali, anche di ricerca, che sono i semestrali, perché naturalmente c'è più tempo e c'è più
bisogna riflettere, per fare, approfondire. Perché le notizie veloci le diamo noi, e quello lì invece è uno spazio di riflessione?
Sì, di riflessione, di divertimento, di calma, di spelucco nel senso buono del termine, nel senso che uno si legge una cosa, poi dopo un po' se ne legge un'altra, poi se ne legge un'altra ancora, scopri, sono molti incastri, sono molti rimandi dentro la rivista stessa, inizi a capire che ci sono come dei fili che sono nascosti all'interno delle parti visuali e dei testi che poi li legano tra di loro in un discorso generale o in interessanti percorsi.
Ma sarà monografica?
Sì. È monografica
legata alle mostre?
Che è, quindi sostituisce da questo punto di vista il catalogo della mostra stessa, che è uno strumento che favoloso, che noi amiamo molto, che teniamo sui nostri tavolini, ma che inizia a diventare anche sovrabbondante, no? Nel senso che arrivano anche a casa dei cataloghi giganteschi,
pesantissimi.
Non vorrei entrare qui nella questione anche del consumo di carta, però non c'è dubbio che le pubblicazioni sono molte. Questo invece vuole essere una cosa che apparentemente è una cosa molto agile da leggere.
Cartacea,
perché in realtà il mezzo funziona ancora. Visto che si fosse fatto un lavoro sul digitale, si sarebbe molto confuso con tutto quello che il digitale c'è in giro. Invece l'idea era di comunicare soprattutto con gli altri musei, centri di ricerca, un certo tipo di librerie che esistono al mondo, dove si trovano i, diciamo,
specialistiche, insomma.
Sì, i parenti di Mu. E allora ancora il mezzo di carta è una buona navicella per finire in questi posti a comunicare, molto più che il mare magnum del
digitale. Ma chi si rivolge? Agli addetti ai lavori oppure al largo pubblico?
Beh, Diciamo che in questo caso l'argomento facilita, nel senso che l'argomento dell'arcobaleno è un argomento molto ampio.
Adesso sì, ma è come progetto
generale. Generale attira i bambini, attira in generale, è parte della, della cultura diffusa, della cultura dei colori, dei chakra, è uno dei fondamentali della cultura buddista, per cui, ed è ovunque, ma non
Rambo,
solo come rappresentante dei...
Stiamo parlando di questo numero?
No, stiamo parlando in generale di che cos'è l'arcobaleno, che significa che le coste, la ripubblicazione dei Rainbow Book sono ovviamente un mezzo per arrivare, per attivare, un po', come anche la mostra, un pubblico più grande. Infatti la mostra è stata un successo di pubblico. Poi in realtà si scopre che la riflessione intorno a questo tema è una riflessione più complessa, cioè si utilizza l'aggancio di una delle più facili parole, no? Appunto legata agli unicorni, dei bambini, cose di questo genere, per invece avviare una riflessione ampia che parte sia dalle, ovviamente dalle credenze e dai miti intorno al tema dell'arcobaleno, che sono espressi anche in musica, si pensi, che ne so, all'Oro del Reno di Wagner, ma anche alla presenza di questo simbolo nella vita quotidiana, e quindi con un'interrogazione centrale intorno al tema del simbolo, ovvero in Occidente, perché si parla di Occidente, perché sennò perdiamo
sì, perché,
la bussola.
Se andiamo in Oriente
sì, esatto,
cambia tutto.
È successo alle Olimpiadi dell'anno scorso. La bandiera arcobaleno con scritto sopra pace messa di fronte, fuori dal proprio terrazzo, ha veramente una capacità di agire ancora in termini di proteste, eccetera. Lo stesso vale per l'utilizzo di Rainbow come simbolo dei diritti LGBT, perché spesso sappiamo che è ormai utilizzato per fare cosiddetto rainbow washing da parte delle corporation, per, diciamo, mettersi la coscienza in pace rispetto a termini di inclusività della loro azione. Famoso il caso ovviamente della fermata di Porta Venezia, sponsorizzata da anni da Netflix, ma anche la stessa, non a caso, la stessa cosa fatta, e lo trova nella rivista, nella fermata del Colosseo a Roma, che non a caso è stata vandalizzata. Quindi c'è un'interrogazione sui simboli, sul significato ancora efficace di questo, ma anche sulle origini che tutto questo ha nel centro della questione, che è questa famosa mostra che si chiama The Rainbow Show, che fu fatta nel 75 e che è anche il DNA di questa mostra qua, che è un trionfo fricchettone che genera come catalogo il famoso Rainbow Book, che era introvabile, che abbiamo fatto ristampare, identico, non è rivisitato, cioè il libro è parallelo, sono tutte e due, quindi è doppia la cosa, si vende anche insieme oppure separatamente, e da lì c'è una riflessione sui colori, sul chakra, sulla nuova New Age e sull'origine proprio dell'utilizzo della parola arcobaleno proprio come simbolo dei diritti civili, perché Angela Davis del Black Panther visita la mostra nel 75, quindi da lì nasce e quindi abbiamo tirato tutta una serie di fili intorno a questa faccenda, e anche tanti amici, perché abbiamo chiamato questa cosa una friendship, perché abbiamo, con gli anni, non essendo di primo pelo, e anche il museo ha un gigantesco, corposo comitato scientifico, lavora con molte persone in tutto il mondo, abbiamo chiesto a tutte queste persone.
Infatti volevo sapere, la redazione da chi è composta?
La redazione è composta dal comitato scientifico e da un paio di persone del MUD, che è un semestrale, ce lo facciamo noi.
E dunque questa era la presentazione della rivista MUDEC United, la nuova rivista del Museo delle Culture di Milano. Noi torniamo fra poco, subito dopo la pubblicità. Thank you. Paolo Freso, Secret Love, scusate, per ricominciare la seconda parte di questa nostra puntata del lunedì di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Paolo Freso sarà al Barlume, ritorna col suo Devil Quartet con Ferra del Dalla Porta e Bagnoli che insomma sono sempre molto molto amati alla festa di Radio Popolare, sono già stati, quindi ce lo teniamo in sottofondo, ci teniamo in sottofondo la musica di Paolo Freso per dare il benvenuto al regista di uno spettacolo di cui molto si parla, sta girando l'Italia, ha già ricevuto degli esiti e dei riscontri davvero lusinghieri importanti. Vi ho detto da sommario, se ci state ascoltando fin dall'inizio della trasmissione, che si tratta di un testo importante di Marius von Mayenburg, di cui vi avevamo parlato qualche anno fa quando è venuto a Milano a fare un progetto alla Civica. Paolo Grassi lo avevamo avuto ospite, insomma un drammaturgo tedesco, a lungo ha lavorato con Thomas Ostermeier, uno dei più importanti registi teatrali europei, internazionali, adesso da molti anni ovviamente ha anche allargato il suo spettro di rapporti professionali e molti dei suoi testi ormai sono diventati un punto di riferimento per allestimenti anche in altri paesi. Dunque, questo è Peng, un titolo di von Mayenburg molto famoso, Fausto Cabra in scena, la regia, dicevamo, di Giacomo Bisordi, che è nostro ospite quest'oggi. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, come definire Peng e definire anche l'importanza che ha avuto dal punto di vista drammaturgico, perché rappresenta molte cose, no? Non è possibile incasellare un testo del genere.
No, è piuttosto difficile perché è un testo che si incasella difficilmente perché è molte cose assieme e tutte allo stesso tempo, quindi è un testo che si potrebbe dire sovraccarico, da cui appunto nasce poi uno spettacolo sovraccarico.
Possiamo raccontare lo spunto però cui von Mayenburg l'ha scritto nel 2017?
Sì. Diciamo, Marius von Mayenburg ha definito questo testo e questa drammaturgia come una reazione allergica, e specificatamente una reazione allergica in quel momento all'elezione di Donald J. Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Però questo non è appunto uno spettacolo su Trump, come ha detto qualcuno, è uno spettacolo che in qualche modo parte dal trumpismo, cioè da quel movimento che potrebbe poi essere ancora più chiamato ancora più in maniera più generica, direi, populismo, per poi guardare la nostra società contemporanea. Questo, diciamo, è il punto di partenza di questa commedia.
E dunque, essendo una reazione allergica, ovviamente è imprendibile, no? E spesso, come giustamente ci diceva Giacomo Bisordi, sovraccarico, esorbitante, si potrebbe anche dire, no? È una sorta di parabola che viene attraverso Ralph Peng, no? Che più che un personaggio, appunto, è tutte queste cose insieme, con dentro tutto quello che c'era, che c'è, ahimè, in quel fenomeno.
Esatto, essendo anch'io uno che soffre di molte allergie, per lo specifico io sono allergico alla cioccolata e se mangio la Nutella rischio uno shock anafilattico.
Accidenti.
Però fondamentalmente fin da bimbo sono sempre stato caratterizzato da delle eruzioni cutanee, degli eczemi terribili che, da tutte le parti. Ecco, credo che l'immagine della reazione allergica sia sempre ottima anche per raccontare un po' chi è Ralph Peng e che cosa poi vediamo in scena, dove sostanzialmente l'assunto di base è quello di una trama molto semplice, una famiglia, finalmente il primo figlio, e questo figlio è un bambino che viene ritenuto prodigio perché fin dalla tenera età ha già i denti, è già capace di parlare, di muoversi, di fare un sacco di cose. Solo che il problema è che questo bambino ha anche una particolare ambizione, un'ambizione a governare, un'ambizione a prendere il controllo di tutto, un'ambizione anche a esprimersi in maniera estremamente violenta, e i genitori davanti a questa effervescenza di questo bambino cosa fanno? Sono ammaliati da questa precoce capacità e lo proteggono fino a che il bambino poi non arriverà a prendere il sopravvento anche su di loro, che per tanti anni lo hanno cullato e ammirato come appunto un bambino prodigio. E tutto questo viene raccontato attraverso la formula del reality, perché appunto, come spesso succede, questi fenomeni prodigiosi diventano poi l'oggetto di attenzioni morbose, ed ecco quindi che tutta l'impostazione che anche noi abbiamo dato allo spettacolo è quello di un gigantesco reality show in cui la vita e la di questa famiglia alle prese con questo bambino viene raccontata costantemente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ed è un po' appunto anche un modo per trovare uno strumento teatralmente efficace per raccontare il linguaggio in cui siamo imbevuti dalla mattina alla sera, cioè della nostra costante autorappresentazione.
Ecco perché, insomma, sia il testo che poi lo spettacolo che voi state portando in giro solleva tanta attenzione, tanto interesse, perché insomma pensavamo, no, all'elezione di Trump che di avere toccato il fondo, invece non credo sia così,
no,
guardandosi intorno. Quindi uno spettacolo di cui uno spettacolo necessario. Però al di là di questo, io chiedo a Giacomo Bisordi se ha portato con sé qualcosa delle sue esperienze precedenti, che sono illustri, importanti, internazionali. Ha lavorato con Milo Rau, ha lavorato come dramaturg per Enti Ghenti, insomma, c'è qualcosa di quello che in qualche modo hai assorbito, che è servito anche per questo spettacolo?
Sicuramente anzitutto sulla potenza del teatro, o inteso come mezzo appunto non semplicemente per raccontare una storia, ma come mezzo di riflessione collettiva e anche di esperienza collettiva. Questa è sicuramente una cosa che su cui sono stato, diciamo, molto educato, anche stando fuori confine, ma anche e soprattutto nella capacità di mescolare linguaggi, perché è uno spettacolo che in qualche modo mette insieme molte delle mie esperienze passate, nel senso, prima di tutto sono nato da un rapporto con registi attori, come appunto della tradizione, potrei dire come Lavi e Popolizio, quindi dove il rapporto è, diciamo, innanzitutto sulla regia e sull'attore, che però sono poi si sono scontrate queste esperienze con invece un teatro che parte innanzitutto da un'idea di drammaturgia e di drammaturgia anche del reale. Quindi queste, diciamo, queste due filoni, diciamo anche schizofrenici e contraddittori, potrei dire, poi alla fine sono diventate una specie di gigantesco bagaglio che con questo Peng ho provato a far diventare una sorta di sintesi, a provarle a mettere assieme, a vedere che cosa succede.
Allora, non resta ovviamente che vederlo a partire da questa sera, attenzione, perché si comincia di lunedì e restate in scena fino al 9 all'Elfo Puccini di Milano in sala Shakespeare, quindi Peng di Marius von Mayenburg, Fausto Cabra in scena, Giacomo Bisordi ne firma la regia e lo ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A risentirci.
Vi aspettiamo.
A presto.
Grazie.
A presto.
Mo chiamo ancora. Mo chiamo nata voi. Una sirena mi fa perdere a capo. Io non posso più dormire. Io non posso più.
Ed era Meg con She's Calling Me featuring Katia Labeck dal suo ultimo lavoro Vesuvia, che sarà veramente scorrendo il programma della festa di Radio Popolare del prossimo lungo weekend dal 9 all'11 di giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini. Sono talmente tante le cose che siamo riusciti a mettere in campo che insomma me ne stupisco io stessa che già le sapevo. Vesuvia è l'album che presenterà in concerto sul Palco Grande alle 22:30 sabato 10. E adesso anche Kalt ricorda un amico e uno straordinario intellettuale, Vincenzo Mantovani, amico, dicevo, prima di tutto perché con Radio Popolare il rapporto è stato ed era di lunghissima data. Oltre ad essere un autore lui stesso e avere condotto studi storici di grande importanza e significanza sui movimenti politici italiani, è ricordato, lo ricordiamo anche noi, come acuto, attento recensore e come collaboratore di moltissime delle nostre trasmissioni culturali, a cominciare dalla lunga collaborazione con Bruna Miorelli e con le trasmissioni di cultura e quelle specifiche di libri con Sciocchi Senussi per Esteri, e anche con questa testata, con questa trasmissione Cult, dove Vincenzo Mantovani ci ha regalato una serie di riflessioni letterarie che definire recensioni, come ho detto in apertura di trasmissione, sarebbe un po' limitativo. Traduttore di insigne traduttore di grande importanza di autori di culto e ha lavorato con le principali case editrici italiane, fra loro Hemingway, Roth, Henry Miller, Bellow, Vonnegut, Salman Rushdie, Bukowski, Asimov, Harper Lee, Faulkner, insomma, e ne abbiamo solo citati alcuni. Vogliamo ricordarlo facendovi ascoltare appunto una delle sue riflessioni letterarie che ha proposto a Cult. Era il 2015, eppure sentite quanto è attuale. Vincenzo Mantovani.
Come tanti altri misteri italiani, la storia del carteggio Churchill-Mussolini inizia con la sparizione di una borsa. Molte altre borse sono sparite da allora nel nostro paese, quella di Moro, quella di Calvi, quella di Borsellino, dando luogo ad altrettanti misteri. Ma la prima borsa scomparsa, quella che ha fatto scuola, il prototipo dei misteri d'Italia, è la borsa di Mussolini. Cosa conteneva questa borsa? E perché era tanto preziosa? Mimmo Franzinelli è lo storico italiano che 4 anni fa smascherò il falso dei cosiddetti diari di Mussolini, scoperti, diciamo così, dall'allora senatore Marcello Dell'Utri. Il noto bibliofilo li passò all'editore Bompiani, il quale vi appiccicò un sottotitolo, Veri o presunti, che praticamente li squalificava, e ne iniziò la pubblicazione, compiendo quella che, secondo me, è stata una vergognosa opera di disinformazione. Franzinelli ora ha scritto un altro libro, questo di cui parliamo oggi, intitolato L'arma segreta del Duce, la vera storia del carteggio Churchill-Mussolini, edito da Rizzoli, per smontare una precedente macchinazione, la borsa del Duce scomparsa alla fine della guerra. E pensare che quando saltò fuori sarebbe bastato farla esaminare da un esperto per scoprire che fu acquistata dopo la guerra in una pelletteria di Chiasso e fatta invecchiare artificialmente. Da parte sua il carteggio, che avrebbe dovuto provare che tra i due statisti c'erano sempre stati buoni rapporti e consegnare alla storia un Mussolini completamente diverso da quello vero, mostrava le manipolazioni di abili falsari. Ma andiamo con ordine. La storia dei millantatori, troppi per poterli citare tutti, ricorderò solo il nome del più noto, è molto semplice. Il 22 aprile 1945, mentre intorno al Duce tutto sta crollando, Enrico De Toma, giovane sottotenente dell'esercito di Salò, 19 anni, viene convocato alla prefettura di Milano. Lo riceve Mussolini in persona. Sul tavolo del Duce c'è una borsa di pelle che dovrà essere portata di corsa a Ginevra. Al giovanotto non viene detto che la borsa contiene documenti sensazionali, tra essi l'epistolario segreto Churchill-Mussolini, da cui dovrebbe ricavarsi l'immagine di un Mussolini amico dell'Inghilterra che è stato trascinato suo malgrado in una guerra che non voleva e che è stato tradito dai gerarchi in cui aveva riposto la sua fiducia. L'ufficialetto esegue la sua missione e scompare. Mussolini, scoperto dai partigiani mentre fugge travestito da soldato tedesco, viene fucilato. La guerra finisce. Passano 4 anni ed Enrico De Toma riappare. Scende da un treno alla stazione di Ginevra per andare a riprendersi la famosa borsa. Dirà poi che si aspettava di trovarvi mazzette di dollari o di franchi svizzeri e invece si trovò tra le mani solo 2 grosse buste piene di documenti. Deluso, dà una scorsa al materiale e senza capirci granché decide di farlo fotocopiare, non si sa mai, potrebbe sempre valere qualcosa. Ora dobbiamo fare un grosso salto, tiriamo subito un frego sulla storia che ho raccontato perché è completamente falsa. Mimmo Franzinelli lo dimostra in modo inoppugnabile. Lasciamo anche passare altri cinque anni in cui De Toma scompare nuovamente. Arriviamo alla primavera del 1954. Entriamo negli uffici della Rizzoli e chi ritroviamo se non il commendatore Angelo Rizzoli in persona che si sta fregando le mani per il colpo che crede di aver fatto acquistando da uno sconosciuto il contenuto di una borsa appartenuta a Mussolini. E cosa fa il commendatore in quel momento? Sta leggendo la manchette pubblicitaria che gli ha appena sottoposto il suo giornalista più fidato, il grande Edilio Rusconi, direttore di Oggi, il suo settimanale a più alta tiratura, quello che delizia gli italiani con interviste ai VIP e reportage su case reali. La rivista Oggi, dice la manchette, ha aperto la borsa di Mussolini e a partire dal numero di questa settimana pubblicherà il carteggio segreto del duce col primo ministro britannico. È dalla fine della guerra che si parla di questi documenti e ora capiamo finalmente perché Winston Churchill veniva tante volte in Italia subito dopo la guerra con la scusa di andare a dipingere sulle rive del lago di Garda. Era anche lui a caccia di questi documenti. Rusconi non è uno stupido e sa benissimo che non c'è la minima prova che i documenti siano autentici. Così, lanciato il sasso, tira subito indietro la mano. Battezza Operazione Gatto la campagna da lui avviata per conferirle un aspetto scherzoso e la giustifica con uno strano ragionamento. La borsa proviene da Mussolini, se contenesse un gatto noi ne pubblicheremmo la fotografia e diremmo Mussolini si portava in giro un gatto nella borsa. Invece, prosegue sempre Edilio Rusconi, contiene lettere firmate Churchill, firmate Mussolini, firmate Vittorio Emanuele. Noi le abbiamo fotografate, le pubblichiamo e diciamo Mussolini si portava questi fogli nella borsa. Che è un modo, se ci pensiamo, piuttosto bizzarro di intendere il mestiere di giornalista, perché un gatto, di qualunque taglio o colore sia, sarà sempre un gatto, mentre una lettera firmata a Mussolini potrebbe essere stata scritta da chiunque. La campagna procede a gonfie vele finché sorgono i primi grossi dubbi sull'autenticità del materiale. I falsari si tirano indietro col portafoglio rigonfio e sulla scrivania di Edilio Rusconi cominciano ad ammucchiarsi le smentite. Lettere indignate arrivano dal Foreign Office britannico, dai gerarchi fascisti sopravvissuti. Decollato in pompa magna a fine aprile 1954, già alla terza puntata lo scoop di Oggi vira sulla difensiva. Il colpo di grazia arriva quando illustri storici dichiarano che tutti i documenti pubblicati sono dei falsi. Forse ce n'è qualcuno soltanto qua e là di documenti autentici. Dovrebbe bastare per chiudere definitivamente l'argomento e costringere Rusconi a girare per Milano mascherato, magari da gatto, ma che, uscito indenne dalla prima operazione, 5 anni dopo il grande direttore riciccia tutta la storia su Gente, l'altro settimanale rizzoliano a grande tiratura, col pretesto questa volta di dire tutta la verità. È l'eterno vizio del nostro giornalismo, che permetterà al mistero d'Italia numero uno di essere riproposto in tutte le salse fino a oggi. Non so se Franzinelli si sia illuso di avere col suo ottimo libro messo una pietra su questa storia, So soltanto che la borsa di Mussolini oggi occupa giustamente il suo posto accanto a quelle di Moro, Calvi, Borsellino, a tutte le borse del passato e a tutte quelle che verranno.
Il ricordo di Vincenzo Mantovani, quanto ci mancherà, e non è una affermazione di circostanza. Cult finisce qui, ricordandovi che stasera all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ci sarà un'altra puntata dal vivo del Suggeritore Night Live, con tanti ospiti, la estinzione della razza umana di Emanuele Aldrovandi e con tutto il cast, Babylon Brassens con i Duperdue, il nuovo lavoro del trio Abdo Buda Marconi, la bella storia e tutto il resto. Vi aspettiamo dalle 20:30, ora le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.